Ascolta Radiazione.
Una buona sera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 20:04 e siamo ovviamente in ritardo, come
ma
potete...
ce l'abbiamo fatta sul filo del rasoio.
Vabbè, comunque, a parte questo, continuano a essere comunque le 20:04 di giovedì 11 di febbraio. Quindi con radiazione.info va in diretta adesso Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Trasmissione di oggi irta, direi, di collegamenti.
Decisamente.
E quindi, insomma, andiamo anche a accelerare questo, insomma, entrée che noi vi offriamo
sempre. Una corsa contro il tempo.
Come sempre. C'ho già il fiatone che ultimamente mi viene frequentemente, ma comunque. Vabbè, detto questo, direi che lanciamo la sigla, anche perché andremo a collegarci il prima possibile con Firenze, con un compagno del CPA di Firenze, che appunto ha in previsione per questo weekend un'interessante iniziativa sulla Palestina e sulla resistenza palestinese, cosa a cui noi teniamo molto. Quindi direi sigla e poi, insomma, entriamo nel vivo subito.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Siamo con le masse. Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un palo!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi guardano fragile, nani nani na, le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi Rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Negli occhi cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Ciao bambina, cosa vuoi?
Un Happy Meal!
Ah, ma sei palestinese, allora come sorpresa hai diritto a fosforo bianco, checkpoint, uranio impoverito, detenzione amministrativa o torture.
Un Happy Meal! Succede solo con McDonald's!
Con il cuore che è un tamburo, con le pietre per la strada, viva Palestina, viva, viva l'intifada!
نحكيو نلوطا نلوطا حتى نخلطو للفوق للفوق ساكر وإذنيك ما تسمع شد الف حط البوق حط البوق
Eccoci nuovamente in diretta dopo la nostra splendida sigla che, come si diceva, ancora non abbiamo cambiato.
E a questo punto non cambieremo mai, ormai è lei.
Ti stai arrendendo a questa cosa?
Ma no, comincio a pensare che sia destino, che sia lei.
Aiuto, mi sei diventata fatalista.
Il nostro Frank.
Un grande contributo della nostra, dei nostri esordi,
esatto,
diciamo, di Tamburi Rossi.
Perché così rimane sempre un po' vicino a noi, Frank, invece adesso che si è dissociato e sta alla radio, allora almeno rimane nei nostri cuori. Salutiamo, ciao Frank.
Ciao Frank, infatti, assolutamente. E ovviamente anche gli altri conduttori della rabbia.
No.
No!
Ho detto solo Frank.
Vabbè, allora, dopo queste preferenze schiaffate così in diretta, direi che iniziamo a fare le persone serie e non ci facciamo contagiare dalla rabbia. Allora, diciamo che appunto, beh, intanto per i nostri ascoltatori ovviamente è possibile contattarci al numero telefonico 388-4292-504, ovviamente attraverso messaggi, SMS, oppure potete contattarci chiaramente su Twitter e sul Facebook di Radiazione, che noi consultiamo man mano durante la trasmissione, oppure se volete parlare direttamente con noi potete anche mandarci una mail a tamburi.rossi@gmail.com. Questo insomma va sempre ricordato, perché per quanti volessero condividere con noi materiali, proposte o riflessioni rispetto a quanto viene espresso durante la trasmissione e nelle trasmissioni anche precedenti, insomma noi siamo più che felici di poter sviluppare un dibattito e una collaborazione. Detto questo, entriamo nel vivo, come si diceva, di questa puntata che avremo sarà caratterizzata da due ospiti, la nostra Larissa, che come sempre
siamo nuovamente in diretta.
E siamo nuovamente in diretta, come per magia, tracca te.
Qua avvengono, succedono cose strane, si palesano strisce rosse, che di solito rosso mi piace, ma non in questo caso.
In questo caso ci piace il verde,
mi tocca apprezzare il verde.
Vabbè, comunque,
quindi gentilmente connessione, stai con noi, non essere sionista, grazie.
Esatto, chiediamo una collaborazione da parte della connessione. Direi che potremmo fare un altarino alla connessione.
Stai con noi.
Detto questo, comunque torniamo.
Chi lo
a fare...
sa dove eravamo rimasti.
Chi lo sa cosa ci avranno sentito i nostri ascoltatori. Non lo so. Comunque, stavamo dicendo che la rubrica che caratterizza sempre l'inizio di Tamburi Rossi sarà più tardi quest'oggi, perché andremo a collegarci subito con un compagno del CPA di Firenze, che sta organizzando un'iniziativa per sabato 13 febbraio in solidarietà della resistenza palestinese. In particolare il titolo dell'iniziativa è Contro le guerre del capitale, solidarietà internazionale è lotta. E insomma, quindi molto interessante, anche perché ci saranno vari ospiti, tra cui un compagno del Fronte Palestina e anche un collegamento con una compagna del PIM, la Miriam, che noi ascoltiamo sempre con grande piacere e spesso insomma abbiamo ospitato anche ai nostri microfoni. Ma prima di direi entrare, nel senso, per non far parlare noi, ma far parlare chi è sul campo e sta organizzando in pratica questa iniziativa, tra cui ci sarà anche Bartolomei, tra l'altro un altro ospite di Tamburi Rossi, e direi che, bando alle ciance, i nostri ascoltatori ascolteranno un po' di musica mentre noi chiamiamo direttamente il compagno di Firenze. Quindi abbiate fede che la connessione è con noi. Per
state
ora
anche voi con noi e pregate che tutto vada bene.
أنا أحرار ما يخافون، أنا أسرار ما يموتوش، أنا صوت ما رسموش، أنا سر الوردة الحمراء اللي عشقوا حمرة سنين اللي دفنوا ريحة
tornati in diretta sempre su radiazione.info con Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Sono le 20:15 di giovedì 11 di febbraio e siamo in collegamento con un compagno del CPA di Firenze che appunto insomma sta organizzando, come avevo premesso, un'iniziativa in sostegno della resistenza palestinese, che insomma va anche un po' ad allargare rispetto alla situazione sempre più tragica della guerra che incalza ai confini non solo dell'Europa, non solo del Medio Oriente e appunto della Libia, ma anche appunto dell'Europa, come dicevo, sempre di più. Allora, intanto, se ci senti, uno, e benvenuto. Oh, buonasera a tutti. Allora, tu ci... Allora, prova, scusaci, ma i problemi tecnici sono vari.
Sì, chiediamo scusa agli ascoltatori e anche all'ospite. Non si sente lui.
Va bene, perfetto. Finita sperimentazione tecnica. Allora, la nostra sperimentazione è fallita, ma faremo il solito meccanismo del standard. Quindi, che è sempre... Allora, ci siamo. Sì. Intanto scusaci per anche tutti questi disguidi e benvenuto finalmente.
Grazie a voi.
Allora, intanto appunto spiegaci un po' come avete pensato di strutturare questa iniziativa e quali sono magari le motivazioni che vi hanno portato a organizzarla.
Sì, allora diciamo da sempre, nella storia del CPA, il sostegno alla lotta e alla resistenza palestinese e non solo, è diciamo un'attenzione a quello che succede in tutto il mondo, una solidarietà internazionale intesa come contributo di lotta. Diciamo è sempre stata nelle cose che abbiamo fatto. Crediamo che sinteticamente in questo momento, come accennavi anche se prima, la questione della guerra è ormai completamente affermata, sì, è una realtà che corre dal Medio Oriente ma passa dai confini russi dell'Ucraina e alle porte dell'Europa, con situazioni di conflitto estremo in Africa, in Nord Africa, in Centro Africa, e possiamo continuare. Per cui in questo senso si può dire che se ci sarà e quando ci sarà l'attacco in Libia, non sarà lo scoppio della guerra ma sarà un ulteriore passaggio anche del nostro paese, diciamo, in questo conflitto generalizzato. Bene, all'interno di questa situazione pensiamo sia importante valorizzare quelle che sono le esperienze delle sinistre popolari, delle sinistre rivoluzionarie che dove riescono e nei modi e nei termini in cui riescono a farlo cercano di agire per l'emancipazione in sostanza. Ecco, questo può essere dalla Palestina al Kurdistan, ai settori nel Donbass chiaramente antifascisti, anticapitalisti, e a tanti altri ripeto settori che nel mondo comunque alle lotte che accadono in Tunisia, a quello che accade in Egitto, ecco un po' l'attenzione in questo senso. Per cui nel senso che l'iniziativa appunto è stata costruita con questo senso, diciamo con un'attenzione a questo contesto di guerra e alla valorizzazione di queste esperienze. Per cui l'incontro poi di sabato con Kutalba, che è un compagno palestinese in Italia da tantissimi anni, punto di riferimento della sinistra popolare da tanti anni, con una compagna in collegamento da Amman alla Giordania del movimento giovanile palestinese, e con Enrico Bartolomei, che è un compagno, ha scritto anche un libro interessante, diciamo, per l'approfondimento su quelle che sono le relazioni tra Israele e Italia e Occidente in generale.
Assolutamente, tra l'altro abbiamo avuto anche ospite ai nostri microfoni Enrico Bartolomei, che è molto interessante, perché sottolinea anche come il modello di repressione, di guerra che viene sperimentato in Palestina poi sia seguito dalle potenze imperialiste occidentali sui vari fronti, sia esterni, come vediamo il Medio Oriente o la Libia, ma anche interni, cioè a casa nostra, insomma.
No, sicuramente, in questo senso ovviamente l'esperienza sionista in Israele e quello che succede, succede, sappiamo bene anche l'intervento, diciamo, dei servizi israeliani o dei tanti apparati misti pubblico-privati israeliani che intervengono nel campo della sicurezza, facendola anche in questo caso portando appunto un'esperienza tragica per quanto riguarda sicuramente la nostra visione. Poi rispetto a quello che accade in particolare, se credo sia anche interessante, per quanto non diciamo tema del dibattito e delle iniziative che poi continueranno tra l'altro dopo quella anche sulla Palestina, ma sicuramente anche quello che accade nel fronte interno e quindi in Italia, nell'Unione Europea, l'abbiamo visto purtroppo dopo i tragici fatti di Parigi, come siano stati comunque un ulteriore elemento di repressione e di inasprimento del controllo, prima di tutto verso la componente araba e islamica immigrata, ma più in generale verso tutto l'universo sociale, ecco, quasi.
Certo, anche perché purtroppo la storia ci insegna che iniziano colpendo, no, magari un obiettivo più ristretto e magari che riesce a trovare meno solidarietà in una determinata fase, per poi allargare la tanaglia repressiva a tutti coloro che si pongono sul piano, insomma, della, comunque della, del dissenso, della lotta contro le condizioni che peggiorano sempre di più grazie anche alla crisi.
No, sicuramente, infatti, chi pensa superficialmente che appunto anche queste grosse ondate repressive di controllo che in Francia in particolare, ma anche in Italia, stanno investendo appunto questa componente, tra l'altro criminalizzata, per cui appunto isolata e per questo ancora più oggetto di questo tipo di operazioni, ma chi pensa che non lo riguardi, secondo me fa proprio un errore, diciamo, che va al di là di un'analisi strettamente da compagni, come posso dire, perché è del tutto chiaro che questo tipo di impostazione dei rapporti sociali, istituzionali, politici ed economici presuppone un investimento completo, cioè anche nelle strade, fino al controllo nelle strade o nelle piazze, ecco, molto più diffuso, con tanti anche elementi di raccordo, che con il consenso probabilmente, e questa sarà anche la battaglia che uno dovrebbe culturale, che dovrebbe andare a combattere, che probabilmente anche con il consenso di tanti contribuiranno a restringere gli spazi di libertà, oltre che di libertà e di agibilità politica.
Certo, assolutamente, già insomma, come dici anche tu, si notano purtroppo i frutti peggiori. E tra l'altro poi con il proseguo della guerra, che come accennavi anche tu, purtroppo in Libia si sta facendo sempre più, sì, non che ci fosse una situazione chiaramente pacificata, anzi, ma l'intervento italiano sembra insomma ancora più prossimo in questi giorni, visto anche i vari colloqui di Mattarella con Obama e compagnia briscola. Anche lì sarà un ulteriore giro di vite anche della militarizzazione delle nostre vite, quindi insomma il legame è fronte interno e fronte esterno, si fa sempre più vicino.
Sicuramente nel momento in cui poi l'operazione militare italiana, diciamo, si fa più importante, questo tipo di ritorno sarà ancora maggiore anche nel nostro paese. Un paese in guerra non può che di fatto restringere poi quelli che sono gli spazi di libertà all'interno, è sempre stato così, e non, e purtroppo, al di là del fatto della possibilità o di quando potrà essere l'intervento diretto in Libia, perché anche su questo nel senso abbiamo visto tante volte poi gli equilibri stentano anche tra potenze, e l'Italia è una minuscola potenza in questo senso, però gli equilibri stentano spesso a trovarsi soprattutto in una fase del genere, in cui la complessità è diciamo anche le contraddizioni che contraddistinguono il campo imperialista. Quindi potrà essere domani l'intervento, ma potrebbe essere anche tra un mese, ecco.
Certo.
Questo lo teniamo presente, non, e lo dicevo prima, non per questo non si deve denunciare, dire quello che sta succedendo, che la guerra c'è già, appunto la cosa che si diceva prima, senza ripetersi.
Assolutamente, anche per non far passare anche questo nuovo attacco nel silenzio generale, come purtroppo abbiamo visto succedere, no? Negli ultimi anni, insomma, il movimento contro la guerra si è espresso con più difficoltà, proprio anche per la complessità sicuramente dei rapporti che si stanno sviluppando, delle contraddizioni che si stanno sviluppando, come dicevi tu, però insomma purtroppo non c'è più tempo per essere, no? Per tentennare, per insomma non prendere una posizione forte contro la guerra, è necessario mobilitarsi, creare momenti di controinformazione come ne state organizzando voi, e momenti di lotta come insomma si vedono anche tutte le componenti che vanno a mobilitarsi contro le basi, dal Nomuos alla Sardegna, insomma, quindi è ora di mobilitarsi, direi.
Sì, noi pensiamo di sì, crediamo che insomma anche nella difficoltà del contesto in cui un movimento contro la guerra si deve esprimere, questo non vuol dire che uno non debba cercare di esprimerlo assolutamente, perché è questo il momento, e crediamo che da un certo punto di vista è vero che la propaganda è forte, ma è anche vero che per altri aspetti c'è una comprensione anche abbastanza diffusa del tipo di strumentalizzazione, del tipo di mistificazione che vengono fatte, ecco, compreso rispetto alla Libia, in cui tutti sanno che si interviene per il petrolio, non certo perché la situazione ci interessa dei libici, ecco.
Assolutamente.
Semplicemente, ecco, credo che anche dare dei messaggi molto semplici sulle spese militari, appunto, sulle basi, e ripeto, sulla mistificazione evidenti che vengono fatte, siano argomenti validi in tutti i sensi, in generale, ecco, da affrontare a 360 gradi.
Assolutamente, poi del resto cioè, abbiamo un esempio molto positivo, che sono i giovani palestinesi, che in questi mesi stanno dando prova di una grandissima resistenza e di una determinazione fortissima nella lotta, che insomma dovremmo certamente fare nostra come esempio, no?
Sì, no, interessante in questo senso sabato il contributo della compagna, che è appunto del movimento giovanile palestinese, ci interessava capire appunto come si stavano muovendo, cosa anche pensano rispetto a quella che è una, diciamo, una situazione anche storica della Palestina, come si muovono rispetto alle organizzazioni che ci sono, che prospettive comunque pensano e si possono dare. Ecco, credo che una delle cose che più interessante anche dell'iniziativa sia proprio il contributo di questa compagna.
Assolutamente, infatti è molto, poi molto precisa, molto preziosa la sua intervento, la conosciamo bene, che ha una visione anche della, sì, insomma, della situazione palestinese politica, no? È un aspetto che purtroppo spesso in molte componenti politiche palestinesi, insomma, viene a mancare, sostituendola con una solidarietà umanitaria che sappiamo bene che non porta da nessuna parte.
No, infatti una delle questioni, diciamo, che in Palestina ha creato anche dei problemi è tutto l'intervento di un certo tipo di solidarietà, adesso si può dire in maniera molto, molto pacifica, di un certo tipo di ONG e tutto questo. Da parte nostra, al di là di ovviamente vedere e cercare di contribuire a alleviare la sofferenza di un popolo, pensiamo che con un tipo di solidarietà politica schierata sia quello di cui noi e i compagni e le compagne lì hanno bisogno, ecco, in una cosa di reciprocità, tra l'altro, ecco, in cui si devono costruire le relazioni.
Assolutamente, poi del resto la più grande solidarietà che possiamo portare al popolo palestinese è anche quello di combattere l'imperialismo di casa nostra, che gli sta sul groppone.
Questa appunto la linea comune, diciamo, il fronte comune su cui poi a livello internazionale comunque uno si trova.
Assolutamente. Senti, allora direi che ribadiamo l'appuntamento per sabato, e così insomma tutti i nostri ascoltatori possono ben annotarselo, e chi è lontano prendere un biglietto, chi è vicino.
Al CPA a Firenze, e dalle 18 poi c'è appunto il dibattito, poi seguirà cena e c'è la scena degli studenti e poi concerto anche, ma diciamo l'iniziativa sulla Palestina sarà inizio alle 6 fino a ora di cena.
Perfetto, quindi mi raccomando a tutti i nostri ascoltatori, assolutamente segnatevi sull'agenda, sabato siete impegnati al CPA con la resistenza palestinese. Grazie mille ancora per il collegamento, ti lasciamo andare, che sappiamo che sei di corsa anche tu.
Grazie a voi, a presto.
A presto, ciao, grazie.
Arrivederci, ciao.
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 20:36 di giovedì 11 febbraio e siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, che ha appena fatto il collegamento con Firenze e appunto con un compagno del CPA che ci ha illustrato l'iniziativa di sabato prossimo riguardante la solidarietà con la resistenza palestinese. Ma come promesso ai nostri ascoltatori più affezionati, ovviamente adesso tocca la parola alla nostra rubrica sulla resistenza in Donbass, che poi appunto bene si collega anche con la situazione, con l'intervento del compagno che abbiamo appena ospitato nei nostri microfoni, perché appunto parlava non solo di Palestina ma della situazione di guerra che purtroppo vediamo svilupparsi a grandi passi sempre di più, e anche sappiamo bene che il Donbass rappresenta uno di questi fronti della guerra. Un fronte che per ora, appunto, grazie alla resistenza delle repubbliche popolari contro il governo di Kiev sostenuto dal blocco imperialista a guida USA, sta frapponendosi al dilagare della guerra in Europa. Quindi insomma, ecco anche il perché ci teniamo molto a dare continuamente aggiornamenti su quanto sta succedendo, anche se notizie in merito sono del tutto sparite dai media e insomma con grande difficoltà se ne trovano. Ma noi abbiamo la nostra voce antifascista della Nuova Russia che puntualmente insomma ci dà un po' di indicazioni su quanto si sta muovendo in loco. Direi quindi, detto questo, di collegarci direttamente e i nostri ascoltatori ascolteranno un altro po' di musichetta mentre noi formuliamo il numero telefonico.
Eccoci tornati in diretta, appunto come si diceva prima siamo in collegamento con la consueta rubrica Voce Antifascista della Novorossia con Larissa. Ciao Larissa, grazie per essere anche oggi con noi.
Buonasera a tutti e grazie mille per questa occasione. E mi parto subito dalle notizie brutte, sembra che ieri erano brutti, oggi ancora sono più brutti, ma sono questi. E quindi la situazione sulla linea del contatto non si è cambiata e le forze ucraine in ultime 24 ore 36 volte hanno dato il fuoco sul territorio della Repubblica di Donetsk e sono stati usati mortai di calibro 120-82 mm, pure è stato usato arma da fuoco e SPG. Il fuoco più intenso nelle ultime 24 ore derivava dai posizioni da parte dell'unità ucraina numero 93 sotto il comando di Chertokhlachkov. Sotto i bombardamenti pesanti sono finiti i seguenti i centri abitati come Jabunki, i pressi di Volvo Centro, città di Donetsk, e altri come Zaitseva e Stara Mikhailovka sono stati posti sotto armi del fuoco. E la ricognizione della Repubblica continua a registrare spostamenti delle armi vietati e delle forze militari ucraine verso linea di contatto, così in insediamento la Zavadskaya, che è a 27 chilometri da linea di contatto, e Novgorodovka, che è a 29 chilometri dalla linea, si è fissato arrivo del 8 e 6 armi di artiglieria pesante, e sulla direzione Mariupol, insediamento che si chiama Zamojnaya, che è a 2,5 chilometri dalla linea, se è noto arrivo di una RSZO Grad, una SAU, due carri armati, due MLB e cinque auto con soldati, che mostra intenzione di Kiev continuare il conflitto sul Donbass. Da parte questo, la parte ucraina continua con crudeltà a violare gli accordi di Minsk, mettendo le mine intorno ai posti di blocco, che mette in pericolo le vite e la salute dei cittadini. E infatti il giorno 10 di febbraio alle 9 di mattina è stato esploso un minibus sulla mina Anticaro, in conseguenza sono morti 4 persone e altri 10 hanno ricevuto feriti di diversa gravità. E la parte ucraina non vuole eseguire questa parte degli accordi di Minsk, che confermano anche la missione OSCE, che così in rapporto di 8 di febbraio che missione ha presentato, hanno registrato che hanno trovato intorno al posto di blocco i pressi di Mariinka 8 mine anticaro per il territorio sotto controllo di Kiev. Si può dire, sicuramente si può dire, che premediato minamento dei cili e delle strade, che strade trafficate con il trasporto civile, ha scopo di uccidere la gente civile. Questo è il vero terrorismo. E Bassurin ha pronunciato proprio queste parole: chiedo a tutta società internazionale prestare l'attenzione su questi crimini e interprendere le misure che impediscono al regime antipopolare di Kiev e fare, insomma, di questi crimini successivi, che non succedano gli altri crimini. E infatti il giorno 10 di febbraio, siccome già un anno questi accordi di Minsk, ultimi accordi di Minsk, 12 di febbraio, scade un anno, e 10 di febbraio è stata una riunione dei tre sottogruppi dove hanno trattato un argomento, proprio argomento di esecuzione di questi accordi di Minsk. Il rappresentante speciale del capo dell'OSCE, Martin Sajdic, ha detto che questi tre gruppi che si sono incontrati a Minsk ha detto che lo stato generale della sicurezza continua a peggiorare. Sajdic ha espresso anche condoglianze alle vittime e parenti di quelli uccisi nell'esplosione di mine anticaro sul minibus a un posto di blocco da parte ucraina nella zona Novomikhailovka. Questa tragedia sottolinea l'urgenza delle questioni di sminamento, ha detto Sajdic. Secondo lui il numero di violazioni del cessate il fuoco si aumenta. L'aumento del numero di di aumentare anche il numero degli attacchi. È necessario attuare il ritiro delle armi pesanti, carri armati, mortai e artiglieria. In gran parte a causa di questo si continua la violazione del cessate il fuoco. Questo si dice anche che non sono stati registrati correttamente e sequestrati a armi assegnati, ha detto il rappresentante speciale dell'ESHU Martin Seidig. Anche detto che la riunione dei quattro sottogruppi del gruppo di contatto sulla soluzione della situazione in Ucraina sono in programma per il 24 di febbraio. In precedenza l'inviato russo ai colloqui a Minsk ha detto che la prossima riunione del gruppo di contatto è in programma per il 17 di febbraio. I rappresentanti di due repubbliche, di Lugansk e di Donetsk, hanno già ricevuto l'invito. E sempre sul argomento di accordi di Minsk, il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha denunciato la forza inaspettata che può avere un impatto significativo sul corso degli eventi nel Donbass. In un'intervista con il quotidiano Moskovskij Komsomolets, il ministro ha detto che la parte ucraina non eseguirà accordi di Minsk finché non la costringono per davvero, e fare questo possono solo gli Stati Uniti d'America. Il politico anche ha detto un fatto ben noto, che è stato proprio Washington a costringere Bruxelles sulle sanzioni anti-russi. Solo che loro si pensavano che forse queste sanzioni non sono per eternità, e secondo il ministro gli americani hanno anche inventato la formula in base al quale le sanzioni sarebbero state revocate solo quando saranno eseguiti accordi Minsk. Ora gli europei hanno capito che questa è una trappola, perché l'Ucraina non sta andando adempiere gli accordi di Minsk se non la costringono per davvero, e fare questo possono solo gli americani, ha riassunto Sergei Lavrov. E dopo un'altra ennesima tragedia che è successa a Kiev, insomma, quello che è successo la notte del 7 di febbraio a Kiev è senza precedenti per l'Ucraina. I poliziotti hanno ucciso, in quanto non colpevole, un ragazzo di 17 anni che, guarda caso, si è rivelato essere un passeggero di una BMW, tra virgolette, sospettata, chissà per che cosa. I genitori hanno appreso della morte del suo figlio dal telegiornale. Da parte del Ministero degli Interni non sono mai stati chiamati e nessuno non ha detto nulla. Guardando il foto della questa macchina, sembra che fosse il bersaglio del poligono di tiro. I ragazzi semplicemente sparato a sangue fredda. E la macchina è stata fucilata perché non ha risposto alla richiesta della polizia di fermarsi. In questo caso molti si riferiscono all'articolo 46 della legge dell'Ucraina sulla polizia nazionale, che consente alle forze dell'ordine di usare armi da fuoco per fermare un veicolo per danneggiarlo. Ma hanno dimenticato, comma 9 del medesimo articolo, che vieta alla polizia a usare le armi in luoghi in cui è possibile danneggiare gli innocenti. Circa 77 proiettili sparati, nulla nella legislazione, non si dice nulla. La risposta di chi ha potere come Klitschko, che è il sindaco di città di Kiev, che lui sostiene l'azione della polizia per riportare ordine in città, e il capo poliziotto del paese, Avakov, nomina l'uccisione come azione adeguata della polizia. Inseguimento mortale rappresentano come eroismo, ma l'Ucraina non è America, quanto è negli Stati Uniti d'America polizia può facilmente uccidere un uomo solo perché sembra sospetto. Secondo gli standard ucraini, incidente simile, questa è una grave emergenza. Si tratta di un fascismo comune che fin dai tempi sovietici noi difendeva la legge. Accaduto uccisione, questo è un crimine e la polizia deve essere portata davanti alla giustizia. Queste sono i notizie, diciamo, da dopo le altre notizie che sono dal 3 febbraio, sono chiusi due, diciamo, finestrini parte di città Artyomovsk, questa è la regione di Donetsk, e altra di Stanica Luganska, questa è in zona provincia di Lugansk, e quindi gli abitanti di queste due regioni non possono passare per prendere pensione, che riceve pensione in Ucraina, e o non possono passare per lavoro, perché purtroppo anche là alcuni vivono da una parte e lavorano dall'altra. Questa è la situazione per il momento. E quindi io ho sentito anche l'intervista di un soldato che ha raccontato di quello che è successo sul posto di blocco, dove la macchina, questo minibus, è stato esploso. Lui ha spiegato che gli ucraini mettono intorno, proprio mettono sulla strada ai ore serali, dalle 9 di sera fino alla mattina, mettono mine anticarro per paura che le attaccano durante la notte, e dopo forse hanno dimenticato una mina, e questa macchina che voleva sorpassare la coda ha preso in pieno questa mina, e è successa questa tragedia, purtroppo. No, queste sono realtà della guerra.
Certo. Va bene, Larissa, ti ringraziamo anche per il contributo che oggi ci hai dato, che come sempre, insomma, ci riporta col cuore e con insomma tutto il nostro sostegno al fianco del popolo del Donbass, che appunto, nonostante tutto questo, insomma, continua determinato a resistere. Questo è un grandissimo esempio, come diciamo sempre, ci piace chiudere il tuo collegamento ogni settimana ricordando questo, perché è fondamentale.
Parlare e portare un po' anche a breve, ma queste notizie molto importanti, perché qua purtroppo ancora tacciono e nessuno non dice niente, che fanno molto male a voi, a cittadini europei, perché purtroppo come vediamo la situazione peggiora anche in Europa, e quindi tacere non porta da nessuna parte, quindi bisogna parlare e dire la verità.
Assolutamente. Allora, cara Larissa, noi ci risentiamo la settimana prossima con gli aggiornamenti, come sempre, e ovviamente poi, se ci sono emergenze, come sempre, i nostri microfoni sono qua, e questo è ovvio.
Speriamo che funzionino.
Esatto.
Va bene. Grazie. Buona serata e alla prossima.
Grazie mille. Ciao.
Ciao. Ciao. Не залишити у метла і альбер.
I'm io uso L'Oreal perché io valgo.
Ah già, non come il popolo palestinese che viene bombardato dai sionisti che noi dell'Oreal finanziamo.
Prenditi cura di te, Habib. Dopo 60 anni di occupazione del territorio palestinese, dopo l'operazione Piombo Fuso, la 20th Century Fox è lieta di presentarvi Pilastro di Difesa, sempre con la regia degli imperialisti occidentali e sionisti. Nei migliori cinema delle roccaforti occidentali.
Esiste un mondo fatto di passione, coraggio, dedizione, solidarietà. Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri sono là per annientarlo. Scopri da vicino le forze armate. Nonostante il grande impegno, ci sono ancora molti popoli da saccheggiare. Iscriviti alla Mininaia. Vai dall'esercito prima che l'esercito venga da te.
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte. Cominciamo adesso a entrare nel vivo della nostra trasmissione. Volevamo leggervi i 14 passaggi sul procedere della guerra imperialista, un documento prodotto dal Tazeba. Vuoi dire qualcosa in merito, Amarilli, per farci una presentazione?
Beh, nel senso che questo è un contributo che appunto il collettivo Tazebao ha preparato per la conferenza Palestina e dintorni che si è tenuta il 23 gennaio di quest'anno a Roma, di cui abbiamo anche ampiamente parlato durante la nostra trasmissione, intervistando anche una compagna che ci ha presentato, insomma, il taglio di questa conferenza, che aveva proprio l'obiettivo di sviluppare il dibattito sulla situazione, sulla guerra e sulla la Palestina all'interno del quadro della guerra che purtroppo avanza, e insomma con vari ospiti. Ricordiamo, c'è stato Antonio Mazzeo, c'è stato Enrico Bartolomei e insomma anche vari altri contributi.
C'è stata la Silvia, importantissima presenza al convegno del Fronte Palestina.
Assolutamente. E comunque, insomma, a parte questo.
Scusate, dovevo dirlo.
A parte questo, insomma, è stata un'occasione per sicuramente iniziare almeno a discutere della guerra e della necessità di mobilitarsi contro di essa. Quindi, insomma, questo è il contesto in cui sono stati sviluppati questi poi 14 punti da parte del collettivo Tazebao.
Ecco, leggiamo ora qual è il primo di questi passaggi. Tra l'altro è uno dei motivi per cui noi facciamo questa trasmissione, insomma, anche per contrastare proprio questo aspetto della guerra imperialista. Si titola La lotta al terrorismo come maschera della guerra imperialista. Forse non tutti ricorderanno uno dei passaggi centrali del discorso di insediamento dell'attuale Presidente della Repubblica, Mattarella, ovvero il riferimento agli attentati di gennaio e febbraio in Europa, a Parigi e a Copenaghen, ed il contestuale richiamo a quello avvenuto nel 1982 alla sinagoga di Roma, che provocò la morte di un bambino ebreo, Stefano Ogai Taché, esplicitamente citato. Il filo conduttore delle parole di Mattarella è apparso chiaro. Sono stati colpiti obiettivi ebraici in Francia e in Danimarca, come avvenne allora in Italia. Nella parola dell'allora neoeletto Presidente della Repubblica si ribadisce che il nemico è la sfida terribile del terrorismo, alle cui minacce globali servono risposte globali. Dietro la retorica ideologica, il messaggio chiaro è costituito da ribadire l'adesione dello Stato italiano alla cosiddetta lotta al terrorismo, che dall'11 settembre 2001 costituisce l'ideologia ufficiale delle relazioni internazionali per il campo USA-UE-NATO, ultimamente rinverdita dalla campagna contro lo Stato islamico. E infatti, nelle parole usate da Mattarella rispetto al terrorismo come male assoluto, panacea di tutti, e le sciagure a livello globale, non si può che avvertire il marchio chiaro e tondo della fase di guerra imperialista inaugurata dal genocida George Bush 14 anni or sono, e che ha visto aggressioni, invasioni e interventi di tipo neocoloniale in buona parte del mondo arabo-islamico. Secondariamente, il riferimento agli ebrei rappresenta il tentativo di porre al centro della raffigurazione degli eventi la questione sionista, ovviamente per vie indirette e mistificate, nascondendosi ancora una volta.
in maniera interessata dietro l'immagine propagandistica degli ebrei come bersagli principali di un terrore barbaro e irrazionale. La dottrina del regime si conferma quella delle vergognose parole del predecessore Napolitano. L'antisionismo equivale all'antisemitismo e viceversa. Non stiamo né forzando i contenuti né facendo dietrologia, semplicemente non possiamo non vedere come il discorso di insediamento di Mattarella suoni come una perfetta anticipazione retorico-ideologica dei più importanti passaggi successivamente adottati nello scorso anno dalla politica estera italiana e dalla politica interna ad essa più strettamente legata. Innanzitutto, il rilancio dell'interventismo sui fronti di guerra, con il ruolo assunto dall'Italia nella gestione imperialista della crisi libica, con la continuità e l'aumento del dispiegamento di truppe all'estero, mantenimento del contingente in Afghanistan e annuncio di un nuovo contingente da inviare in Iraq, e con la partecipazione dell'aviazione militare italiana, in funzione di individuazione degli obiettivi militari, alle operazioni di bombardamento delle città e di villaggi iracheni. Scusate. Secondariamente è stata ribadita l'alleanza con l'entità sionista, a partire dal pronunciamento parlamentare sul non riconoscimento del cosiddetto Stato palestinese di fine febbraio, seguito quest'estate dal viaggio di Renzi nella Palestina occupata, con relativo attacco politico al movimento del boicottaggio. Da ultimo, con il profilarsi di un'alleanza strategica tra Eni e i suoi omologhi israeliani, in campo energetico nel Mediterraneo orientale, dopo che la scoperta da parte italiana del giacimento di gas naturale più vasto dell'area e situato in acque territoriali egiziane rischiava di intaccare gli interessi sionisti. A fine ottobre, alla vista dell'amministratore di Eni, Claudio Descalzi, a Tel Aviv, faceva seguito l'annuncio della futura costituzione di un hub del gas del Mediterraneo orientale, che sia comune per il cane a sei zampe e i monopoli energetici del regime sionista, una linea che secondo taluni fonti di stampa era già stata prospettata dai colloqui tra Renzi e Netanyahu durante l'incontro tra i due a Firenze lo scorso agosto. Infine, l'implementazione sul fronte interno di misure di ulteriore inasprimento e affinamento dei reati associativi attraverso la nuova normativa introdotta dal decreto Alfano, varato dopo gli attentati di Parigi del gennaio 2015, il terrorismo poliziesco contro le comunità musulmane, con 259 arresti e 67 espulsioni nell'anno passato, nonché la rilanciata militarizzazione delle città, dei territori e dei confini. Dal punto di vista politico ed etico, queste posizioni e decisioni politiche illustrano fino in fondo il livello di ipocrisia che le autorità dello Stato italiano sanno raggiungere. Dietro il ricordo di una vittima di ieri ci sta la copertura delle migliaia di oggi, quelle delle guerre di aggressione a cui l'Italia partecipa e naturalmente la complicità con il colonialismo sionista in Palestina e la sua costante e criminale aggressione contro il popolo palestinese. Un'ipocrisia che il capo di Stato non ha potuto non ripetere nel suo discorso di fine anno 2015. Il terrorismo ci vuole impaurire e condizionare, non glielo permetteremo. Difenderemo le conquiste della nostra civiltà e la libertà delle nostre scelte di vita. Con questo spirito abbiamo sentito tutti su di noi la sofferenza dei parenti delle vittime di Parigi e ci siamo stretti intorno alla famiglia di Valeria Solesin. Anche allora, come in occasione dell'insediamento, c'è stata la strumentalizzazione di una tragedia individuale, quella della ragazza italiana uccisa a Parigi, per fortificare un messaggio che alla fine, in sostanza, è ancora una volta quello della giustificazione della guerra imperialista. Non poteva infatti mancare, anche per bocca italiana, il ripetersi della lettura ideologica che tutti gli apparati politico-propagandistici dell'imperialismo delle potenze europee e statunitense hanno dato degli attentati di novembre nella capitale francese. Quest'ultimi non sarebbero l'ennesimo, sempre più drammatico, rimbalzo della guerra che le potenze imperialiste conducono nei paesi arabo-islamici. Come è evidente per chi non è accecato dall'ideologia dominante, ma costituirebbe un attacco deliberato ai modi di vita occidentali, visto che sono stati condotti contro i locali del centro, fuori dallo stadio, durante un concerto e così via. E dietro la retorica si individua la cruda verità imperialista. La gravità dei fatti non sta nella strage di massa ma nell'attentare a momenti di consumo di massa che dovrebbero rappresentare la cosiddetta civiltà capitalista occidentale nel suo generalizzarsi all'intera società. Una società che, anche nelle sue classi oppresse, si vuole mobilitare contro il nemico esterno e le sue propaggini interne. La nostra guerra, che miete vittime bombardando dal cielo, ben inteso, umanitaria e democratica, e in fin dei conti a difesa dei sempre più ristretti margini di benessere occidentale. E dunque i morti di Parigi non solo non sono paragonabili ai siriani o agli iracheni uccisi dai droni e dai cacciabombardieri, ma nemmeno a quelli degli altri attentati con stragi di massa in Iraq, in Siria, in Turchia, in Kurdistan, in Libano, in Yemen, nei cieli del Sinai. La diversità costituita ideologicamente tra il noi occidentali e gli altri deve rimanere e rafforzarsi, esorcizzando la prospettiva internazionalista di fronte a una situazione mondiale sempre più contrassegnata dalla guerra e fornendo essa stessa giustificazione alla conduzione di quest'ultima da parte del blocco USA-UE-NATO, in linea con la sua propaganda bellicista rispetto ai confini passati, presenti e futuri e relativi nemici da demonizzare.
E questo, insomma, ci sembra assolutamente importante sottolinearlo anche alla luce di che questa scusa del terrorismo sia poi utilizzata ultimamente appunto a grandi mani per giustificare i peggiori bombardamenti, come quello che, insomma, sembra ormai prossimo, almeno nelle volontà della NATO e della, in particolare, insomma, come l'incontro tra Mattarella e Obama, di cui si parlava anche prima, hanno concordato la linea di azione in merito alla Libia. E insomma, quindi vediamo come Mattarella sia decisamente sul piede di guerra rispetto al suo mandato. Assolutamente in continuità comunque con quelli che l'hanno preceduto, poi del resto. Direi che quindi passiamo a uno dei fronti su cui, insomma, anche cerchiamo di mantenere alta l'attenzione, che è quello della Siria.
Sì, infatti il prossimo passaggio appunto riguarda la Siria. La guerra imperialista avanza come può. Il terrorismo internazionale ha lanciato la sua sfida sanguinosa, seminando lutti e tragedie in ogni parte del mondo e facendo vittime innocenti. Siamo inorriditi dalle barbare decapitazioni di ostaggi, dalle guerre e dagli eccidi in Medio Oriente e in Africa, fino ai tragici fatti di Parigi. Le parole di Mattarella, ma potremmo citare altre pronunciate pressoché quotidianamente dalle autorità italiane, rendono chiaro come siamo pienamente ripiombati in un clima post 11 settembre, funzionale ad un'egemonia e mobilitazione reazionaria delle masse del cosiddetto Occidente, nella guerra contro un nemico figurato come oscuro, che sorge dal nulla, motivato nel colpire dal gusto del sangue. È questo mostro che ha seminato il mondo di guerre e tragedie, arrivando fino a colpirci a casa nostra, in Europa, nel cuore della cosiddetta civiltà democratica o giudaico-cristiana che dir si voglia. Ovviamente la logica conseguenza, talvolta esplicitata, talvolta sottintesa, è che ogni risposta nei suoi confronti è necessaria e sacrosanta. Non si tratta di vera e propria guerra, ma di operazioni antiterrorismo, di interventi umanitari e via dicendo. La realtà viene così capovolta. L'islamismo combattente, chiamato jihadismo dai mass media, nasce e si sviluppa nelle diverse fasi e aree del mondo arabo-islamico, o in quanto strumento o in quanto risposta alle guerre imperialiste condotte direttamente o per procura dagli USA e dal blocco NATO, Italia compresa, e ovviamente dal regime sionista. Il gruppo denominato Stato Islamico, nelle vicende siriane, è assurto a nemico numero uno, dopo che per anni è stato sostenuto dagli imperialisti atlantici e soprattutto dai regimi sunniti medio orientali nella loro guerra per procura contro la Siria di Assad, ovvero contro l'ultimo paese arabo rimasto realmente indipendente, dopo la conquista, distruzione in Iraq e Libia, e per di più schierato con l'Iran, la resistenza libanese e quella palestinese. Nell'estate 2013, il paventato attacco contro la Siria da parte della NATO e dei paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo non è avvenuto, nonostante la propaganda mediatica sull'utilizzo da parte del regime di Assad di armi chimiche contro la popolazione civile. Si è trattato di un evento, o meglio di un mancato evento, che si è posto in discontinuità rispetto ad una fase di guerre che oramai copre ben più di due decenni, dalla prima aggressione all'Iraq nel 91 fino a quella alla Libia nel 2011. Tutte segnate da campagne di accerchiamento politico-mediatico e militare dei paesi che non si sottomettono alle strategie di dominio del campo imperialista a guida USA. La forza del regime di Assad è fondamentalmente quella di aver saputo dirigere la resistenza del proprio popolo di fronte ad un'aggressione indiretta, riuscendo contemporaneamente a rinsaldare le proprie alleanze regionali, la cosiddetta mezzaluna sciita, più gran parte dei gruppi combattenti palestinesi, e quelle globali, in particolar modo la Russia di Putin, che in questa maniera, dal canto suo, ha dimostrato la rinnovata capacità di tenere testa all'asse USA-UE-NATO. L'altro grande fattore che ha fatto chiudere, temporaneamente, i motori e cacciabombardieri degli esportatori di democrazia sono state le contraddizioni interne al campo della ribellione contro Assad, che gli imperialisti e le petromonarchie hanno militarizzato, ma che in gran parte sfuggiva al loro controllo politico. In particolare lo Stato Islamico, gruppo sorto nel 2006 in Iraq come parte della resistenza delle masse arabe sunnite al governo collaborazionista iracheno e agli occupanti statunitensi, era sconfinato in Siria prendendo parte alla guerra civile contro Assad, per poi espandersi nuovamente verso la Mesopotamia, dirigendosi in particolare verso i pozzi petroliferi del Kurdistan iracheno, l'unica zona dell'Iraq effettivamente pacificata e controllata dagli imperialisti, e centro petrolifero con relativi investimenti di gran parte dei monopoli energetici occidentali. Rispetto a questa avanzata, gli imperialisti statunitensi colsero la necessità, possibilità, di rimodulare la propria campagna di guerra in Siria, partendo non dal conflitto contro Assad, ma paradossalmente colpendo coloro che fino ad allora avevano sostenuto. Allo stesso tempo potevano ricollocarsi in Iraq, dove si stava invece rafforzando l'influenza iraniana, la quale, grazie ai partiti sciiti, aveva creato le condizioni politiche, unite oggettivamente alla resistenza militare condotta invece dalle masse sunnite, per il ritiro totale delle truppe occupanti. In un'ottica più generale, a livello di intero Medio Oriente e mondo arabo, visto che il califfato ha dichiarato guerra a tutte le forze in campo e agli assetti stabiliti nell'area, guidare un processo di guerra nei suoi confronti significa, nell'ottica imperialista statunitense, puntare a controllare queste forze e tali assetti, a partire dalla coordinata risposta alla minaccia jihadista. La Siria, centro strategico del mondo arabo, che nei piani iniziali dell'imperialismo USA doveva essere conquistato con un moto verso Damasco, appunto centripeto, diviene così punto centrifugo, per comunque dispiegare la conquista e la stabilizzazione dell'area secondo una serie di linee che da lì si dipartono verso gli altri fronti di contraddizione, la Palestina, il Libano, il Nord Africa, la Libia, l'Iran, lo Yemen. I bombardieri possono dunque essere rimessi in moto nell'ambito di una rimodulata e allargata strategia di guerra imperialista. Lo stesso terreno siriano-iracheno, cioè l'area dove si è affermato lo Stato Islamico, è utilizzato come campo di prova e come spazio di ripartizione per tessere e verificare nuove alleanze, sudditanze e rinnovati rapporti per rilanciare il progetto del grande Medio Oriente normalizzato e pacificato sotto la guida imperialista. I curdi del PID-PKK vengono progressivamente integrati nei piani di guerra imperialista e in quelli di spartizione etnica della Siria, a causa di una direzione politica revisionista inclina al compromesso con gli Stati Uniti e le potenze europee. Gli iraniani sono legittimati come presenza in Iraq, soprattutto sul piano militare e dello scontro. Scusatemi, soprattutto sul piano militare dello scontro con lo Stato Islamico, ma devono rispondere ad una direzione generale politica e bellica che comunque fa riferimento agli USA. D'altra parte, il fronte sunnita, a sua volta diviso dalle forze che fanno riferimento all'Arabia Saudita, rivali a quelle legate al Qatar e alla Turchia, si ricompatta per guidare il processo di ribellione in Siria contro Assad. E nell'aprile del 2015 nasce l'esercito della conquista, ove confluiscono varie formazioni jihadiste, tra cui il fronte al-Nusra. Gli stessi Stati Uniti gestiscono la campagna di guerra contro lo Stato Islamico come un conflitto di contenimento che nei loro piani non deve avvantaggiare militarmente l'esercito arabo siriano e politicamente deve creare le condizioni per l'isolamento di Assad. Si arriva così, nell'estate 2015, ad una situazione di accerchiamento di fatto di Damasco da parte delle forze ribelli, che tentano di sfondare anche nei bastioni alawiti dell'ovest del paese, fino ad allora stabilmente sotto controllo del regime di Assad. È a quel punto che, a inizio autunno 2015, la Russia interviene massicciamente nel conflitto a fianco dell'esercito arabo siriano, permettendo l'avvio di una controffensiva che scompagina i piani degli imperialisti atlantici e dei regimi sunniti.
E proprio rispetto a questo intervento, che ha poi aizzato tutte le potenze occidentali a rintervenire, insomma, con massiccia presenza in Siria, andiamo ad approfondire l'intervento russo in Siria e le sue conseguenze. I motivi dell'intervento russo si spiegano secondo una serie di motivi strettamente connessi l'uno all'altro. Il primo è la necessità di salvaguardare la postazione strategica militare che Mosca ha nella regione occidentale di Latakia, così come già fatto con l'annessione della Crimea nel 2014, quando il governo di Kiev era passato con il golpe di Euromaidan dal controllo russo a quello euroamericano. Il secondo è di impedire un crollo del regime che rimane l'ultimo alleato solido della Russia in campo arabo, salvaguardando non tanto la continuità di potere di Assad e del partito Baath, ma principalmente l'influenza russa su Damasco. Il terzo motivo è quello di contrastare l'avanzata del blocco NATO, che dopo la guerra in Ucraina diviene nemico ufficiale della nuova dottrina globale del Cremlino, il quale si propone con una nuova politica interventista a livello globale di difendere gli interessi russi, ove la destabilizzazione e le guerre fomentate dagli USA e dai suoi alleati siano in grado di comprometterli. Il quarto motivo è quello di disarticolare l'asse sunnita tra Arabia Saudita, Qatar, Turchia, che ha le sue basi economiche nelle potenzialità energetiche dei primi due e nella posizione geopolitica di porta dell'Europa e nella crescita industriale della prima, cioè della Turchia. La Russia vede nel rafforzamento di questa alleanza una minaccia ai suoi interessi di ripartizione globale dei mercati energetici e in particolare un attentato alla sua capacità di influenza sul vecchio continente. Il quinto motivo è quello di porsi oggettivamente alla testa, in quanto potenza globale, che tratta alla pari con gli USA e dell'asse sciita Beirut, Damasco, Baghdad e Teheran, prevedendo i tentativi americani di disarticolarlo, anche con l'accordo sul nucleare iraniano, e sfruttandone il riposizionamento sugli scenari medio orientali per salvaguardare i propri interessi complessivi nell'area. Il sesto motivo è quello di colpire l'insorgenza islamista in Siria per impedire che un suo rafforzamento riaccenda la miccia della guerra santa anche nel Caucaso, dove faticosamente la Russia è riuscita a sconfiggere il movimento per l'indipendenza della Cecenia, guidato soprattutto negli ultimi anni da frange jihadiste. L'ultimo motivo, che riassume complessivamente tutti questi motivi, è quello di delinearsi come potenza globale, il cui peso economico, politico e militare sappia sostituire l'unilateralismo statunitense, specie in una regione conflittuale come quella araba, approfittando delle difficoltà strategiche in cui si dibattono gli USA, evidenti nei cambi tattici e dalle difficoltà oggettive che Washington ha riscontrato nel gestire il conflitto siriano. Da parte loro, gli Stati Uniti hanno dovuto accettare la nuova situazione di fatto determinata dall'intervento russo, accelerando la campagna di guerra contro lo Stato Islamico per prevenire una vittoria che sia attribuibile al blocco Mosca-Damasco, e hanno dovuto accettare e in parte promuovere una trattativa per gestire il conflitto siriano che dovrebbe trovare un corpo negli accordi di Vienna. Ben inteso, da un accordo di convergenza tra Russia e Stati Uniti temono di venire schiacciati, scusate, i regimi sunniti che avevano puntato sulla caduta di Assad come loro priorità strategica nell'area e che vedono nuovamente legittimata la posizione dell'Iran come soggetto partecipe al consesso di Vienna sul futuro della Siria. Per questi motivi, la Turchia sta muovendo continue provocazioni sulla frontiera siro-irachena, dall'abbattimento dell'aereo militare russo nel novembre 2015 alla tentata invasione dell'Iraq settentrionale nel dicembre 2015. Mentre l'Arabia Saudita, che si scontra indirettamente con l'Iran nel conflitto yemenita, infocola l'odio interconfessionale tra sunniti e sciiti con l'esecuzione il 2 gennaio scorso dell'imam al-Nimr, oppositore politico interno alla monarchia wahabita, in modo da incendiare l'intera regione e far saltare qualsiasi tavolo di trattative con Teheran. Quindi se questa era un po' la situazione in Medio Oriente, prima di passare insomma alle ulteriori riflessioni, direi di fare un break musicale per dare spazio ai nostri ascoltatori di riflettere.
Esatto, vi lasciamo riflettere massiccia. Un attimo, mandare giù tutto questo per poi tirare un'altra botta.
Mm-hmm.
Eccoci tornati nuovamente in diretta, appunto stiamo leggendo i 14 passaggi della guerra imperialista prodotti dal collettivo Tazebao. Noi leggiamo solo alcuni passaggi, quelli che insomma ci sembrano un po' più importanti e soprattutto che sottolineano magari degli aspetti che fino ad oggi non abbiamo ancora molto approfondito. Ma volevo ricordare a tutti gli ascoltatori che fossero interessati che questi 14 passaggi si possono trovare sul sito del Tazebao, che è www.tazebao.org. Quindi, insomma, per chiunque fosse interessato a leggerseli tutti e 14 o ad approfondire o ad averli, insomma, o anche a trovare altri materiali, appunto, il sito del Tazebao è uno strumento, insomma, utile.
Sì, tra l'altro volevo anche aggiornare i nostri ascoltatori che sono in produzione gli atti del convegno tenuto dal Fronte Palestina appunto il 23 di gennaio, dove oltre a leggere i 12 punti saranno leggibili tutti insomma gli interventi che sono stati sviluppati in tale occasione, per cui assolutamente un buon strumento per discutere, riflettere e approfondire il tema della guerra, che con la situazione attuale si fa sempre più complesso.
Comunque state tranquilli, ascoltatori, perché tanto noi vi ricorderemo e vi ripeteremo tutto, soprattutto quando usciranno gli atti. Ve li spediremo direttamente a casa.
Con i droni. Ok, passiamo ad un'altra contraddizione che caratterizza insomma lo sviluppo della guerra imperialista. Muovere guerra verso Oriente per prevenire fratture nell'Occidente. Quando diciamo blocco imperialista, USA, UE, NATO, lo facciamo in un ordine che non è casuale, bensì... scusate, ho la voce troppo flebile. Bensì indicando da un lato un rapporto di subalternità tra i poli imperialisti, rispettivamente quello statunitense e quello europeo, e dall'altro il piano della sintesi di proiezione strategica politico-militare che si sono dati nel loro rapporto Stati Uniti e potenze europee, che è costituita dall'Alleanza Atlantica, sorta contro l'Unione Sovietica e oggi riadattata ai nuovi nemici, terrorismo, Stati canaglia, Russia di Putin. Se per le potenze aggregate nell'Unione Europea, in primis per la Germania, l'avanzata verso est nel giardino di casa della Russia è funzionale sul piano immediato a ripartire il proprio vantaggio, nuovi mercati e determinare rapporti di forza più avanzati con l'imperialismo russo sulla questione degli approvvigionamenti energetici, invece per gli Stati Uniti risponde nella situazione attuale all'obiettivo di disarticolare la potenzialità di compenetrazione economica e poi politica tra Bruxelles e Mosca, che costituirebbe una minaccia strategica al suo predominio sul vecchio continente. La fragilissima tregua al momento in vigore in Ucraina è frutto della diplomazia di Francia e Germania, costrette a trattare con la Russia dopo il fallimento delle sanzioni, tramutatesi in boomerang per gli imperialisti europei e in conseguenza delle disfatte che l'esercito di Kiev ha subito da parte della resistenza del Donbass. Gli USA stanno invece portando avanti tutta una serie di iniziative e provocazioni per scavare un fossato quanto più profondo possibile nella frontiera tra UE e Ucraina e Russia, portando la contraddizione verso l'unilateralità dello scontro militare, l'invio di armamenti letali a Kiev, l'addestramento dei neonazisti della Guardia Nazionale, l'annunciato stanziamento di 290 militari yankee, peraltro provenienti dalla base di Vicenza, costituiscono chiari passaggi in tal senso. Nel frattempo, sul fronte economico, Washington punta a far dell'Europa un mercato di sbocco del proprio shale gas, da utilizzare anche come arma politica internazionale dopo la destabilizzazione della relazione tra UE e Russia, stringendo sempre di più le maglie del legame atlantico in vista del suo completamento finale, il Trattato di Libero Commercio USA-UE.
Passiamo quindi adesso ad un altro punto e parliamo invece della Libia. Libia, un paese distrutto ma non sotto controllo. Nel 2011, attraverso i bombardamenti delle potenze della NATO e il supporto ai ribelli cosiddetti per abbattere Gheddafi, sarebbe dovuta sorgere una nuova Libia alla mercé degli imperialisti del campo atlantico. Certamente, fin dal riavvicinamento di Gheddafi a USA ed Europa, dopo il controllo dell'URSS e con la collaborazione nella lotta al terrorismo, gli investimenti nel petrolio e nel gas libico fioccavano per tutte le multinazionali occidentali. Ma soprattutto da parte francese, l'interesse era quello ad una ripartizione maggiormente vantaggiosa per i propri investimenti. E in generale, la borghesia libica, a capo della Jamahiriya, tendeva a utilizzare la rendita petrolifera incassata per espandere la propria influenza in Africa. Ben inteso, tale espansione era volta a promuovere uno sviluppo autocentrato dell'economia africana, fuori dalla tradizionale sudditanza imperialista e ovviamente con a capo la borghesia nazionale libica. Contemporaneamente, il capitale libico cresceva nei mercati finanziari del cosiddetto Occidente e a livello mondiale, facendo quadrare il cerchio di quello che si delineava come una sorta di entrismo economico-politico della Libia di Gheddafi all'interno degli assetti del potere imperialista, per i propri interessi di capitalismo nazionale in ascesa. Quando si è posta l'occasione, a seguito dell'allargarsi e radicalizzarsi delle ondate di rivolte sorte prima in Tunisia e in Egitto, gli imperialisti, soprattutto la Francia, non hanno perso tempo per spingere per un golpe in Libia, militarmente sostenuto dai bombardieri atlantici. L'unico obiettivo raggiunto dagli aggressori è stato però quello della distruzione dell'economia, della società e del quadro politico unitario nazionale della Libia, non certo di una loro ricollocazione negli assetti di controllo dell'imperialismo, delle potenze europee e degli USA. La produzione petrolifera, scesa a un quarto di quella dell'ultima fase pre-golpe, rende bene l'idea di una strategia di guerra che è sì riuscita ad abbattere la Jamahiriya e con essa la gestione autonoma della rendita petrolifera che il clan Gheddafi operava, ma contemporaneamente ha creato una situazione caotica, con due governi, uno in mano alla Fratellanza Musulmana e l'altro a traditori della Jamahiriya passati all'imperialismo, e decine di milizie che si combattono, con una frantumazione totale del fronte compradore che condusse il golpe nel 2011. Una condizione che impedisce di fatto il pompaggio e la commercializzazione del greggio. Non paghi di quello che hanno già prodotto con l'aggressione del 2011, le potenze imperialiste che vi parteciparono, soprattutto Francia e Italia, oggi ripropongono la necessità di un nuovo intervento militare nel paese nordafricano, agitando nuovamente lo spauracchio del terrorismo dello Stato Islamico, arrivato a pochi chilometri dalle nostre coste. La priorità su cui però il blocco USA-UE-NATO converge rispetto alla Libia è quella di riunificare le forze collaborazioniste in un unico governo che dia stabilità politica e quindi permetta lo sfruttamento delle risorse energetiche del paese, combattendo i gruppi che rifiutano questa normalizzazione, in primis lo Stato Islamico, nel frattempo affermatosi in zone strategiche del paese, come quelle delle città di Dema e Sirte.
E come sì, insomma, stava parlando del conflitto interimperialista, insomma, che caratterizza poi lo scontro sui vari fronti di guerra tra il blocco a guida USA e la Russia, ma non solo, anche ovviamente con la Russia, anche l'imperialismo cinese preoccupa gli Stati Uniti, che insomma premono per cercare di arginarlo, accerchiare gli interessi cinesi, perché appunto la crisi statunitense è tale per cui insomma non c'è spazio per altri tipi di rapportazione, insomma. Quindi vediamo proprio in merito a questo un approfondimento che su un argomento che di solito insomma anche noi trattiamo un po' meno magari, ma che in realtà ha una centralità e si inserisce assolutamente all'interno della situazione appunto di conflitto che caratterizza questa fase. L'accerchiamento della Cina da parte statunitense. Il blocco USA-UE-NATO è stato quello che ha condotto maggiormente la presente fase di guerra, perché sul piano economico le contraddizioni della crisi lo riguardavano maggiormente, visto che proprio la sua ascesa a livello mondiale si è mutata nella misura e nell'ambito della realizzazione della sovrapproduzione di capitali e perché sul piano delle relazioni globali il suo complesso politico, militare e strategico e la relativa posizione di supremazia, entrambi costruiti, conservati e verificati nello scontro vincente con l'URSS, glielo consentivano. Contemporaneamente e conseguentemente si è avuta la crescita relativa, comunque minata dal procedere della crisi, dei cosiddetti BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, il cui capitalismo si è già strutturato in senso imperialista. Sta avanzando in tal senso o comunque è in espansione a livello globale e macro-regionale. Non è un caso che con i recenti segnali di profondo rallentamento dell'economia cinese, la tendenza alla guerra imperialista si rafforzi anche nell'estremo oriente. In particolare, il procedere della fuga di capitali dalla Cina a favore di investimenti negli USA, che è all'origine dei crolli borsistici di quest'estate e di inizio 2016, corrisponde ad un sempre più stretto accerchiamento economico-politico-militare degli imperialisti statunitensi contro il gigante asiatico. Quanto più la compenetrazione finanziaria tra le due principali potenze imperialiste si indebolisce, quanto più Washington passa all'iniziativa per cingere d'assedio Pechino nelle aree orientali. Sul piano economico, nell'ottobre scorso, è stato firmato il trattato di libero scambio tra gli Stati Uniti e 11 paesi delle due sponde dell'Oceano Pacifico, includendo un'area che occupa il 40% del PIL mondiale, ad esclusione ovviamente della Cina. Sul piano politico-militare, l'accerchiamento e il contenimento della Cina da parte degli USA passa per il rilancio delle relazioni con i regimi asiatici ad essi asserviti o alleati, come quella della borghesia imperialista giapponese, che la scorsa estate, con l'azione del governo del nazionalista Shinzo Abe, ha proceduto alla revisione della Costituzione del dopoguerra, autorizzando a 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale l'interventismo dell'esercito giapponese all'estero. In particolare, la strategia del ritorno all'Asia, in parte ridimensionata visto la contesa con la Russia e i gorghi mediorientali, che l'amministrazione Obama aveva prospettato essere al centro della sua politica estera fin dal primo mandato, ha significato ulteriore spinta alla militarizzazione della frontiera marittima cinese, con continue provocazioni contro Pechino, condotte direttamente dalla Marina e dall'aviazione militare statunitense, o dai suoi alleati e satelliti locali, come Filippine, Taiwan, Thailandia e persino il Vietnam. Soprattutto nell'area, storicamente contesa, del Mar Cinese meridionale. In maniera ancora più grave, la precedente tensione nella penisola coreana si deve alla pressione economica, politica e militare che gli Stati Uniti e il regime fantoccio di Seoul conducono contro la Corea Democratica nel tentativo specifico di schiacciarne l'autodeterminazione con ogni mezzo necessario e come l'ulteriore passo della più generale guerra di posizione su scala continentale per accerchiare la Cina, contenderne la proiezione nell'area e mantenere punti di frizione che possono essere funzionali a provocazioni e vere e proprie aggressioni. Possiamo passare, quindi, dopo questa carrellata sul fronte, diciamo, internazionale del conflitto, possiamo passare magari invece a vedere l'Italia, cioè il ruolo dell'Italia all'interno di questo contesto, insomma. Quanto zampino italiota c'è?
Sicuramente poco. Poco, niente.
Giusto uno zampone di Natale.
Brava gente, italiani brava gente.
Italiani brava gente, sì, ecco. Proprio.
Vediamo quindi qual è il ruolo dell'Italia. Nello scenario internazionale di sviluppo della tendenza alla guerra imperialista, il ruolo dell'Italia è stato ed è centrale se pensiamo che, tanto per citare un dato esemplificativo, è il paese che ha schierato truppe e mezzi militari sul maggior numero di fronti: Balcani, Libano, Afghanistan, Iraq, Somalia, Lituania, solo per citare alcune delle missioni condotte negli ultimi anni o ancora in corso. L'imperialismo italiano, innanzitutto inteso in sé come formazione economico-sociale di capitalismo monopolistico, è una delle parti principali del blocco USA-UE-NATO, nell'ambito strategico del quale necessariamente punta a perseguire i propri interessi specifici, integrandoli con una direzione che sembra che senza ombra di dubbio è in mano alla potenza atlantica capofila, ovvero gli USA. Ciò vuol dire che i propri interessi di singolo paese imperialista vengono fatti obbligatoriamente rientrare, per il dato oggettivo dei rapporti di forza a livello globale e all'interno del blocco atlantico stesso, in una strategia più ampia e volta a dirigere in senso politico-militare il processo di guerra che inevitabilmente si produce a partire dalla crisi del capitalismo. Esemplare in tale senso la dialettica tra interesse stretto e immediato dei grandi monopoli italiani come Eni, Finmeccanica, Fincantieri e lo sviluppo delle strategie di guerra e dei rapporti internazionali dello Stato imperialista italiano, che a volte ha trovato perfetta identità, vedasi ad esempio il ruolo italiano nell'industria dei droni, e a volte ha dovuto rincorrere le iniziative di altre potenze imperialiste, si veda l'attacco francese alla Libia nel 2011, e a volte ancora si è necessariamente disciplinata alle politiche complessive della NATO e dell'UE. Si pensi al caso dell'Ucraina e alle successive sanzioni contro la Russia. La stessa politica estera italiana si è collocata saldamente sulla linea dello sviluppo della guerra imperialista, calibrata alla situazione oggettiva sul campo e alla direzione strategica del campo NATO. Ad esempio, rispetto al conflitto nel Levante, si è passati dal protagonismo all'interno dei paesi cosiddetti amici della Siria, che supportavano la guerra per procura contro Assad, alla partecipazione alla coalizione contro lo Stato Islamico, rispetto alla Libia, per gli interessi concreti dell'ENI in Tripolitania. Si è continuato a mantenere buoni rapporti con il locale governo in mano alla Fratellanza, isolando invece da tutto il resto del campo USA UE NATO e osteggiato apertamente dalla Francia. Ma il ruolo italiano è anche quello di piattaforma militare USA NATO nel Mediterraneo, con centinaia e centinaia con il centinaio di basi, installazioni e porti in uso principalmente all'esercito statunitense, con un ruolo di primo piano diretto verso tutta l'Europa occidentale, l'Africa e l'Asia Minore, Medio Oriente in primis. Nella situazione interna ciò determina lo sviluppo di un vero e proprio diritto di guerra, giustificato con l'ideologia della lotta al terrorismo, e che ha compiuto un ulteriore salto di qualità con il decreto Alfano del 2015, che unifica con un solo atto di legge, inizialmente nemmeno passato al vaglio parlamentare, l'aggravamento dei reati associativi, la partecipazione italiana a pressoché tutte le missioni di guerra nel campo USA UE NATO e lo stanziamento di militari a difesa di quella grande abbuffata speculativa che è stata l'Expo di Milano. In particolare, i cambiamenti apportati alla normativa antiterrorismo già in vigore nel nostro paese puntano ad allargare la maglia repressiva del reato associativo, allargandola paradossalmente anche alle condotte dei singoli. Si punta così a colpire, oltre che gli islamisti, anche aree di movimento antagonista e rivoluzionario, come gli anarchici, che fino ad adesso era stato difficile imbrigliare nelle maglie di reati comunque applicabili a realtà collettive strutturate, e in ogni caso si pone in avanti la linea dell'incriminazione per terrorismo per tutti, allargandola per l'appunto ai comportamenti degli individui e non di gruppi. Del resto, il fatto che la normativa introdotta per colpire il nemico esterno, ovvero il terrorismo islamico, venga poi dispiegata contro il nemico interno, cioè la soggettività che lottano e i settori di massa che si ribellano, viene confermato dagli arresti dei militanti NOTAV eseguiti sulla base dell'accusa dei 270 condotte con finalità di terrorismo, introdotto dopo gli attentati di Madrid e Londra del 2004-2005. Il fatto che l'accusa specifica sia caduta in primo e secondo grado non preclude la prospettiva che lo Stato continui a perseguire l'affinamento, l'aggravamento e la capillarità dell'impianto repressivo dei reati associativi, come il decreto Alfano dimostra.
Beh, quest'ultima parte fa capire anche appunto quello di cui si parlava anche all'inizio della trasmissione con il compagno di Firenze, quindi appunto lo strettissimo legame tra il fronte esterno e poi il fronte interno e la repressione, quindi che deriva anche dalla guerra imperialista, insomma.
Assolutamente, e tra l'altro insomma vediamo anche che continua la mobilitazione anche contro la presenza, per esempio, delle basi in Italia, che è il miglior strumento per portare solidarietà ai popoli che finiscono nel mirino dei cacciabombardieri NATO e dove l'esercito italiano è presente. E quindi assolutamente l'indicazione che l'internazionalismo dà è quella di mobilitarsi contro gli imperialismi di casa propria, e in primis nel dove si abita, oltre che ovviamente portare la solidarietà e sviluppare momenti di controinformazione rispetto a quanto sta succedendo sui fronti di guerra. Un esempio sicuramente è stata l'iniziativa fatta sabato scorso, il 6 febbraio, a Sassari, una giornata di informazione appunto sull'occupazione militare della Sardegna, che rientra un po' in quella che abbiamo visto una grossa mobilitazione che sta coinvolgendo l'isola da ormai più di un anno e che ha visto anche delle punte insomma di mobilitazione molto forti, duramente represse dalla polizia, che ovviamente non può che difendere gli interessi imperialisti sul fronte interno, quindi salvaguardando le basi militari contro la popolazione che giustamente invece ad essi si contrappone. Detto questo, direi che lanciamo un piccolo brecchettino musicale prima degli ultimi saluti, che ormai siamo in discesa verso la fine della trasmissione.
بالشمس والريح والسحاب نحلف بالموجة الغطارة لا على حبك منتوب لا لا منل من صوبك عليا نكتب اسمك بالدم في ديا نرجع لك ديما 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 ومهما زرعولي الشوك في سنيا مهما الايام حبت تهرب بيا نرجع لك ديما 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 ونسقي زرعك بدموع عينيا مهما كنتيني انت عزيز عليا
Ed eccoci in chiusura insomma della trasmissione alle 21:54 di giovedì 11 di febbraio, e che andiamo appunto a salutare i nostri ascoltatori ricordando però un appuntamento insomma a nostro avviso molto importante e interessante, e cioè l'esposizione presso la Marzola Occupata da mercoledì scorso, cioè da mercoledì 10 febbraio fino a mercoledì 24, della mostra in 18 pannelli Testa perdente, crimini fascisti in Jugoslavia 1941-1945, curata da Polvice. Ecco, questo ci sembra molto importante, questa occasione per vedere questa mostra, perché spiega bene, a proposito di italiani brava gente su cui prima si facevano battute e che insomma all'interno della anche della trasmissione di oggi abbiamo evidenziato quanto poco brava gente è l'esercito italiano che va a occupare e massacrare i popoli, come oggi, come purtroppo anche nella storia. E sicuramente insomma al contrario della propaganda reazionaria della giornata della memoria del 10 febbraio, che ci viene appunto ogni volta sbandierata e su cui abbiamo anche un po' approfondito nella scorsa trasmissione, ci sembra insomma invece opportuno mettere i puntini sulle i, anche perché come sempre viene impedito a chi invece di questi argomenti ne sa, come per esempio la Kersevan o la Claudio Cernigoi, di parlare per invece lasciare spazio alle menzogne. A proposito di questo, consigliamo di guardare il sito 10 febbraio 1947, dove appunto varie informazioni ci sono, e da lì traiamo una brevissima presentazione che dice: sta dilagando sotto l'ambiguo nome di revisionismo la sistematica manipolazione dei fatti, negati, inventati, destrutturati, eccetera, a seconda dei casi, nel tentativo tutto politico di sostituire alla storiografia scientifica e critica una mitologia utile a garantire il consenso sociale intorno ai gruppi dominati, specie in periodi di crisi come l'attuale. Si sa, questi metodi sono antichi, ma oggi la loro efficacia è legata all'uso monopolistico delle tecnologie mediatiche, vere armi di distruzione di massa delle intelligenze e delle coscienze civili. Questa mostra vuole essere un passo, piccolo ma speriamo significativo, nella direzione opposta, aiutare gli italiani di oggi a imparare dalla storia per non ripetere gli stessi errori e a recuperare quei valori della resistenza antifascista che, al di là della retorica ufficiale, non sono mai stati realmente e coerentemente perseguiti dalla classe di governo, a partire dai mancati processi di criminali di guerra, passando per i segreti delle stragi di Stato, sui tentativi golpisti, sulle infiltrazioni mafiose, fino allo svuotamento sostanziale, prima che formale, della stessa Costituzione, divisione dei poteri, ripudio della guerra, diritto del lavoro, giustizia sociale, difesa ambientale, eccetera. Oggi lo Stato è sottoposto di fatto alle leggi del mercato, con evidenti pericoli di degenerazione autoritaria. Ma le vere risposte potranno darle solo le lotte. Sarà bene precisare che nella mostra non c'è nulla che possa essere paragonato a una fiction. L'impatto emotivo di alcuni contenuti è legato esclusivamente alla loro funzione documentaria. Le immagini e alcuni testi in corsivo sono tratti dalle pubblicazioni e documenti originali dell'epoca, senza pretendere una completezza, una profondità di analisi impossibili da ottenere con un tale mezzo divulgativo. La cura della ricerca e nella scelta del materiale è tale da non temere critiche fondate sul piano storico e metodologico. Per verifiche, consultazioni e approfondimenti sono disponibili l'elenco puntuale delle fonti e un'ampia bibliografia. Quindi vi consigliamo assolutamente di andare alla Marzolo Occupata, via Marzolo 4, Rione Portello, Padova, in questi giorni, cioè dal 10 al 24 di febbraio, per appunto potervi documentare e vedere con mano cosa è stato capace l'esercito italiano nel passato e di che cosa vorrebbe perpetrare tutt'oggi sui fronti di guerra.
Giusto per ricordare che le foibe non sono una cosa sbucata dal nulla, ma sono all'interno di una storia che invece è stata cancellata, dimenticata o gentilmente omessa.
Assolutamente.
Quindi detto questo, chiudiamo assolutamente, perché sono i secondi che passo, 14, 15, esatto. 16 e ci fissano. E ci sentiamo, può essere giovedì prossimo, chi lo sa, probabilmente sì, se non ci sentite no, in ogni caso comunque i prossimi giovedì ci sentiamo sicuramente sempre su radiazione.info.
Dalle 20 alle 22, tutti i giovedì. Ciao!
Ciao!
Alla mia età sono già uomo, nel mio cuore c'è rancore, non perdono, nel mio cuore non dimentico chi sono.